Bibbia in Efesini capitolo 6 e leggeremo da versetto 5 a 9. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, col timore e tremore nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere ai uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolezza come a Cristo e non come ai uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, ne avrà fatto del bene e ne riceverà la ricompensa del Signore. E voi padrone fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. In Efesini 5,18 leggiamo: e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi uni agli altri nel timore di Dio. Quindi Paolo dà a noi credenti un comandamento di non ubriacarci, ma essere pieni di Spirito Santo. Questo è un comandamento, non è se tu desideri, se tu vuoi. Dio dice: siate ripieni di Spirito Santo. E poi lui, in capitolo 5 e la prima parte di capitolo 6, lui ci fa vedere cos'è una vita piena di Spirito Santo nella vita attuale. Abbiamo già visto che una vita, un credente pieno di Spirito Santo, prima, versetto 19, è caratterizzato di un cuore di lode, un cuore di adoratore. La seconda cosa, rendendo continuamente grazie per ogni cosa, un cuore di gratitudine. Questo è il segno della vita piena di Spirito Santo. Non è parlare in lingue, o non è profetizzare, non è neanche ungere qualcuno con l'olio che il Signore la guarisce. Questi sono doni. Ma la vera prova, Gesù ha detto: voi conoscerete gli uomini per i doni che esibiscono? Ha detto così. Cosa ha detto Gesù? Conoscerete gli uomini per? No, per i loro frutti, per la vita che vivono. Perché il Signore disse: anche in quel tempo molti diranno: abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo schiacciato demoni nel tuo nome. E cosa disse Gesù a quelli? Io non vi ho mai conosciuto. Quindi i doni dello Spirito non è una prova della pienezza dello Spirito. I doni possono essere falsificati, ma una vita piena di Spirito Santo non può essere falsificata da Satana. È una vita di adorazione, prima, una vita di continua adorazione a Dio, è una vita di gratitudine. E la terza cosa, versetto 21, sottomettetevi uni agli altri nel timore di Dio, è una vita di umiltà e sottomissione. Queste sono le tre caratteristiche di uno che è pieno di Spirito Santo. E poi Paolo continua, da versetto 22 fino a 33, la pienezza dello Spirito Santo nel matrimonio. E lì veramente si vede che uno è pieno di Spirito Santo o no. Amen? Noi che siamo sposati? Non ci vuole tanta potenza di Dio a profetizzare nella chiesa la domenica. Ci vuole tanta pienezza di Spirito Santo per andare d'accordo col proprio moglie e marito. Amen. Amen, io ho bisogno. Poi in capitolo 6, da versetto 1 a 4, la pienezza dello Spirito Santo nei figli sottomessi che onorano i loro genitori, e la pienezza dello Spirito Santo nei genitori. Genitori che disciplinano i loro figli, ma anche che amano e che inculcano i loro figli con la parola di Dio, con le cose di Dio. E in capitolo 6, versetto 5 e 9, abbiamo la pienezza dello Spirito Santo nella fabbrica dove lavoriamo, o nel nostro luogo di lavoro. Tu sapevi che Dio ti ha chiamato di essere missionario in quel posto? Voi credete questo? Magari alcuni di noi siamo venuti in Italia per vari motivi, per cercare lavoro, ma il vero motivo, se tu sei credente, è che Dio ti ha portato qui a essere suo testimone in questo paese. Dio ci ha chiamato da varie parti del mondo per portare una testimonianza in questo luogo in Italia. Amen. Noi non dobbiamo lamentare, sono duri, Forse siamo noi duri. E non abbiamo compreso, Dio mi ha chiamato qui di essere un strumento della grazia di Dio a queste persone. Ieri sera io e Silvana siamo stati ospiti in un matrimonio, un matrimonio cattolico, e la coppia, che sono amici nostri, ci hanno chiesto di cantare qualche inno di lode a Dio, e l'abbiamo cantato, e dopo siamo andati in ristorante. È stato veramente un bel tempo di testimoniare di Cristo, perché tutti hanno detto: che bel quel canto, ma proprio trasmettete qualcosa di diverso. E abbiamo tutta la cena parlato del Signore con tante persone, amici della coppia che si è sposato. Questo è il nostro compito, di essere testimoni, che la gente possa vedere la nostra vita e dire: quella persona è diverso, quella persona è diverso. Dio chiama ognuno di noi, anche se noi odiamo il nostro lavoro, anche se non ci piace il nostro datore di lavoro, di dare il nostro meglio. Amen. Questa è la testimonianza di vivere davanti agli altri. E Paolo dice: servi. Sapete che in quei tempi c'erano schiavi, servi, ma più o meno noi pensiamo a volte: ma come poteva Dio permettere che c'erano servi ai tempi della Bibbia? Ma più o meno, quanti di voi potete permettervi di lasciare il vostro lavoro e vivere indipendentemente dalle vostre ricchezze? C'è qualcuno? Io no. Io no. Quindi più o meno il servo in quei tempi lavorava, aveva vita, alloggio, magari qualche po' di tempo libero, e io penso che quasi tutti noi è la stessa cosa. Nessuno di noi ha il lusso di dire: boh, adesso per 6 mesi non lavoro, faccio niente. E Dio chiama noi come dipendente. Penso che la maggior parte di noi siamo dipendenti per un datore di lavoro. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore. Ma perché con timore e tremore un pagano che magari blasfema il nome di Dio? Potremmo anche chiederlo: ma io perché devo servire quella persona con timore e tremore? È un pagano, Signore. Lui usa il tuo nome come un parolaccio dalla mattina alla sera. E io devo servire lui nel timore e tremore? Sì, sì. Nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Noi siamo chiamati di servire nell'ambito del lavoro anche un datore di lavoro pagano, come noi stiamo servendo Cristo. Amen. Pochi amen su quello. Au, almeno di aia. Se non puoi dire amen, di ai ai ai. Come abbiamo visto in 5:21, sottomettetevi uni agli altri nel timore di tuo marito, nel timore di tua moglie. Cosa dice là? Nel timore di Dio. Più avanti in capitolo 6, versetto 1, figli, ubbidite nel Signore i vostri genitori, perché è giusto, nel Signore. Quindi anche i nostri datori di lavoro siamo chiamati di servirlo bene, di dare una buona giornata ogni giorno. Ma non perché lui è bravo, perché lui è un fratello. Gloria a Dio, sei un datore di lavoro anche un fratello, sei molto benedetto. Ma perché Dio ci ha chiamato lì per essere una testimonianza a quella persona. Che Dio vuole usare la nostra vita per dare una testimonianza vivente della potenza di Cristo nella vita di un'anima. Il Signore dice, non serve il tuo datore di lavoro per quello che lui è, fatelo per me. Amen. Dai tutto di te stesso a quel lavoro. Ubbidiscilo con cuore, no? Perché noi possiamo ubbidire, no? Il dottore viene, Craig, voglio che fai questo. E poi, va bene. No, e vado, quello là, vecchia carogna, no? Ma questo non è ubbidire col cuore. Magari io lo faccio perché quello mi fa la firma su stipendio, no? Ma io devo farlo perché il Signore dice, Craig, ubbidisci col cuore, col datore di lavoro. Non sia ribelle, non sia testardo, non sia critico. Che la tua vita sia una benedizione per quell'uomo. In Proverbi 10:26, per quelli che stanno studiando Proverbi, questi passi che abbiamo già visto, ma visto che la maggior parte di noi non siamo qui mercoledì, Proverbi 10, versetto 26, come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, così il pigro per quelli che lo mandano. Quanti di voi avete mai fatto gargesimo, si dice? Gargarismi con l'aceto, no? No, è vero che l'aceto non ti va sui denti, è vero? E il fumo negli occhi? Io c'ho proprio il dono, no? Quando accendiamo un fuoco mi segue, no? Il fumo mi viene verso i miei occhi, io sposto dall'altra parte del fuoco e sembra che il fumo mi segue. E vi è capitato così? O magari tu vai in un ristorante, grazie a Dio adesso non si può più fumare in Italia, nei luoghi pubblici, gloria a Dio. Però se vai in un ristorante all'esterno, magari quello sta puffando la sua sigaretta, no? E magari quel cosa di fumo, no? A me come mi perseguita quel fumo, no? E Dio dice, guarda che un operaio pigro, infedele, è come aceto sui denti, è come fumo negli occhi. Mai sia che un figlio di Dio sia questo per suo datore di lavoro. Più avanti in Proverbi 25, Salomone usa un linguaggio ancora più più forte. In Proverbi 25, versetto 19, la fiducia in un uomo sleale nel giorno dell'avversità è come un dente rotto e un piede slogato. No, non c'è peggio dolore che un mal di dente, che io adesso forse c'ho un accesso al dente, devo andare a farlo vedere. E adesso non mi fa molto male, ma l'altro giorno facevo un male. Un mal di dente è una cosa terribile, fra tutti i dolori. E Dio dice, un operaio, un collaboratore sleale, è come un dente rotto e un piede slogato. È come avere un mal di dente e avere un piede rotto nello stesso tempo. Vedete che Dio vuole che siamo pieni di Spirito Santo anche nella fabbrica. Sapete perché tante volte la gente è com'è? Sapete perché la gente sono come sono? Sapete perché? Nessuno sa perché. Perché non conoscono Gesù. Amen. Anch'io ero come loro quando non conoscevo Gesù. Dicevo parolacce tutto il giorno, ero scarbutico, ero maleducato. E ho conosciuto il Signore. La gente ha bisogno di conoscere Cristo. Non devono conoscere le nostre regole religiose, devono conoscere Gesù. E Dio ci ha chiamato lì per essere una testimonianza vivente. Questo è la luce. Sapete, quando la luce entra nelle tenebre, la gente subito riconosce la differenza. Anche ieri hanno visto il rituale morta e hanno visto lo Spirito Santo. Nei due canti che noi abbiamo fatto, e non per la gloria di Dio, dico questo. Versetto 6, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Nella prima lettera ai Corinzi, Paolo scrive che voi, parlando con i credenti, disse: voi siete una epistola letta da tutti gli uomini. Ci rendiamo conto, fratelli, che noi siamo forse l'unico Vangelo che altri leggeranno. E se quello che leggeranno in noi sarà piacevole, magari apriranno poi questo libro. Amen. Ah, quella persona è veramente diversa. Ma quella persona è gentile. Ma quella persona veramente, anche quando il datore di lavoro non c'è, dà tutto se stesso. Ma chi sei? Sei un alieno? Ma cosa siete? Ah, io sono un credente in Gesù Cristo. Vero? Sì, io ho conosciuto il Signore. Anche ieri io e Silvano abbiamo testimoniato. Non è religione, è conoscere personalmente Gesù Cristo, perché è Cristo che cambia la vita. Cristo entra nella vita umana e li trasforma. Vero? Allora anch'io voglio scoprire, anch'io voglio leggere quella Bibbia che leggi te. Mai sia che un credente sia solo: ah, arriva il capo! Conoscete persone così? E spero che non siete voi. Spero che non guardi lo specchio e dice: uh-oh. Per me sono persone insopportabili, perché mio padre, per chi lo conosce, è un gran lavoratore. E quindi io sono stato addestrato da piccolo di lavorare, sempre. Quando ero piccolo avevo sempre, dovevo spaccare la legna, dovevo dare da mangiare il cane, dovevo tagliare l'erba, dovevo fare il giardinaggio. Tante cose, i miei genitori mi hanno distratto bene di prepararmi per il mondo di lavoro già da piccolo. E non sopporto le persone che sono, come dice Paolo qui, solo per essere visti, no? Ah, arrivo il datore di lavoro, dai, dammi quella scopa. Io quando lavoravo qui in segheria, a Fanzolo, all'inizio che sono arrivato qui in Italia, noi dovevamo fare questi catasti di legno che poi andavano nel forno, venivano essiccati e poi essiccati il legno veniva catastato e mandato in tutto il mondo, in Giappone, in tutte le parti per fare i mobili. E mi ricordo un giorno io ero lì, lavorava e si lavora sempre in una squadra e questi altri due operai dicevano: dai, piano, non andiamo così veloce. Perché se facciamo troppi pacchi, no? Chiamiamo pacchi, questi pacchi di legno, poi il datore di lavoro vorrà che ogni giorno facciamo così. E io ho detto: guarda che quell'uomo mi sta pagando per lavorare, non mi sta pagando per essere un scansafatica. Allora si sono un po' offesi. come a volte eravamo in squadra, questo uno dei miei colleghi, lui tipo vedevo che non c'era il capo, non c'era il padrone della fabbrica, andavo a fumare una sigaretta. Poi magari arrivava il datore di lavoro, lui buttava subito giù la sigaretta, arrivava vicino a noi e lui diceva a me: dai Craig, dai, dobbiamo lavorare. Guarda, volevo prendere uno di quei tavoli. Ma non l'ho fatto, il Signore mi ha dato la grazia. Però sapete che il mio dottore non era cieco, il mio dottore non era stupido. Lui vedeva quella cicca di sigaretta che stava bruciando e non era dalla mia parte del catasto di legno. Infatti io in poco tempo mi hanno fatto capo squadra, che ha fatto ingelosire gli altri operai. Dice: ma come, questo straniero arriva subito, comincia a comandare? Ma io non ho chiesto niente, ma era un fedele servo. E il dottore di lavoro ha detto: questo è un uomo che possa affidare cose. Sapete? Dio vuole che tu sali anche di grado, di posizione, dove tu lavori. Voi credete questo? E questo succederà se tu sarai un fedele servo, perché il datore di lavoro vedrà. Il Signore metterà in evidenza la tua fedeltà. Non perché tu hai dato sgomentati altri operai, o come quel mio collega che facevi far vedere quando passava lui. Ma loro vedranno, quella persona veramente mi sta servendo bene. E quella persona è un cristiano evangelico. È un cristiano. A me non mi piace tanto le targhette. Siamo cristiani, siamo seguaci di Cristo. Però Dio ci chiama di essere quella testimonianza, quella luce. Anche i fratelli Lia Feltre, circa un anno fa, voi sapete che Marco e Abele lavorano in questa fabbrica, fanno cose per la cucina là, cucina industriale. E Vito ha preso lavoro lì, anche diversi altri credenti lavorano lì, anche altri fratelli della comunità di Feltre. E circa un anno fa il datore di lavoro, che non è un credente, è andato da Marco e Abele e hanno detto: non è che avete altri vostri fratelli nella chiesa che cercano lavoro? Non sono stato loro ad andare dal datore di lavoro: c'è un posto per mio fratello? È stato il datore di lavoro andato da loro: non avete altri fratelli che cercano lavoro? Comprendete? Questa è una bella testimonianza, perché noi vediamo che voi siete in tempo per lavoro, che date veramente una buona giornata di lavoro, che non siete ribelli, sempre dovete contraddire. No, anche nell'ambiente del lavoro c'è sempre quello unico: non facciamo così, devono sempre litigare per tutte le cose. Avete conosciuto persone così? Ti fanno rodere il fegato. E anche un datore di lavoro, a lui non piace quel tipo di persone. Lui piace persone che: guarda, bisogna fare questo, ok, facciamo subito. E il tuo datore di lavoro vedrà quello e ti onorerà. Il Signore ti farà avere più posizione, più riconoscenza, magari anche un stipendio più grande. Non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come a Cristo. Vedete quante volte Paolo ripete questa frase? Come a Cristo. Non guardate il vostro datore di lavoro, non guardate il fatto che lui bestemmia il nome di Dio. Dice: Signore, io sto facendo questo per te. Io sto costruendo questa cosa per te. E voglio che tutti vedano: questo è come un figlio di Dio lavora. quando magari altri rubano dalla fabbrica, ah, ma prendilo. Io ho visto tante volte nel lavoro come i non credenti volevano compromettere la mia testimonianza. Voi avete mai visto nell'ambiente del lavoro gente che rubava dalla ditta? O solo io? Sì, magari non rubavano penne o guanti o cose sciocche, pacche di carta, cretinate alla fine. E magari dicono, dai, prendi anche te. Oh, guai se lo fai, perché la tua testimonianza è rovinata in quel posto. Vedi? Lui va nella chiesa evangelica e anche lui ruba la carta del datore di lavoro. Non dovete mai compromettere. Ah no, io non posso prendere, perché io ho avuto altri che mi hanno detto, perché loro prendevano le cose, dai, prendi, ma intanto ce l'hanno tanti. E io dicevo, no, io non prendo niente, quello non è mio. Casomai vado a chiedere al datore di lavoro se posso prendere qualcosa. L'ultimo posto dove lavoravo, in Fania Maria, quando dovevo fare i progetti a casa mia, andavo dal mio datore di lavoro e chiedevo, posso prendere un pezzo di legno, ti pago? E sapete una cosa? Tante volte mi regalava, ma io andavo a chiedere. Posso tagliarmi un pezzo di legno, devo fare una cosa? Sì, ma prendilo, non c'è problema. Perché Dio mi ha dato favore con quell'uomo. Io ho lasciato l'ultimo lavoro in Fania Maria, e Silvana lo sa, dopo 2 anni il mio datore di lavoro mi chiamava, Greg, vuoi tornare? Vuoi lavorare? Sai, abbiamo tanto lavoro, perché anche part time? No, dai, torni al lavoro. Gloria a Dio che ho lasciato un bel profumo là. Dopo 2 anni lui ancora desiderava che io tornavo a lavorare là. Dio vuole questo da noi, che loro dicono, io voglio altri come te qui. Altri servi del Dio Altissimo. Voi conoscete la storia di Daniele, no? Daniele era un servo di Dio umile. E cosa ha fatto? Lui come è arrivato in Babilonia? Chi c'era per lo studio di Daniele deve ricordare. Come è arrivato Daniele in Babilonia? Come, esatto, schiavo. Schiavo, un niente, un meno di niente. Non era arrivato come l'ambasciatore della nazione di Israele, un schiavo in Babilonia. E lui dove è arrivato? Primo ministro. Lui è arrivato di essere il numero 2 sotto il re dell'impero più potente del mondo allora esistente. Voi credete che Dio può fare questo nella tua vita? Ma era perché Daniele dava sgomentate, perché sparlava dei colleghi? No, era perché Daniele ogni giorno all'alba si adorava il Signore. Daniele era un uomo di preghiera. Daniele era un servo fedele. Daniele era un operaio leale al suo re. E sapete che il Signore ha messo in evidenza questo, e il Signore l'ha fatto innalzare. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, e nel tempo opportuno Dio vi innalzerà. Sapete che Dio potrebbe portare uno di voi a dirigere quel fabbrico un giorno. Amen. E poi quando sarete dirigente di tutta la fabbrica, potete mettere un cartello, non si bestemmia in questo luogo di lavoro. Amen. Magari potete mettere musica cristiana sottofondo quando... perché no? Non limitiamo quello che Dio può fare. Paolo dice di servire in versetto 7, servendo con benevolenza come a Cristo, non come a uomini, sapendo, quindi c'è qualcosa che dobbiamo sapere, che ciascuno, schiavo o libero che sia, ne avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa del Signore. Rendete conto cosa sta dicendo Dio in questo? Vi rendete conto? Dio non sta dicendo: se tu dai soldi alla Repubblica Dominicana riceverai una ricompensa, se tu preghi, se evangelizzi, e per quelle cose avrai una ricompensa, non mettiamo in dubbio. Ma tante volte noi come credenti pensiamo: allora se vado a trovare un fratello in casa, vado a pregare per un infermo, do un'offerta per l'opera di Dio, vado a evangelizzare, vado in missione, allora sto servendo Dio. Abbiamo un po' questa mentalità, o sbaglio? Ma il Signore dice: se tu fai bene il tuo lavoro, anche se il tuo lavoro è fare scarponi di sci, che gli scarponi di sci, se ci sono o meno, non è che hanno un grande effetto sul regno di Dio, giusto? Ma il Signore dice: se tu fai quel lavoro bene, io ti ricompenserò facendo il tuo lavoro in fabbrica. Una cosa che magari nella tua mente non c'entra niente con Dio o il regno di Dio, ma Dio dice: guarda che c'entra con il mio regno. Se tu farai il tuo lavoro bene, io ti benedirò, io ti ricompenserò. E poi versetto 9, i datori di lavoro, che magari sono pochi fra di noi, ma qualcuno ci sarà. E voi padroni, padron, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Quindi Dio ha detto già a noi che siamo servi: non farlo per essere vista dai uomini, ma ricordati che Dio ti vede sempre. E anche qui i padroni dice: ricordatevi, datore di lavoro, che tu hai un datore di lavoro. Amen. Che ti guarda. Il Signore come ci tratta? Come vi tratta il Signore? A me mi tratta molto bene. E voi lo stesso? A me mi tratta molto bene, molto meglio di quello che merito. Il Signore è sempre gentile con me, è sempre benevole, amorevole, anche quando sbaglio. Il Signore non mi ha mai detto: grazie di cretino, cosa hai fatto? Anche quando il Signore mi sgrida, e il Signore sa sgridarmi, sapete fratelli, è sempre con gentilezza. Craig, figlio, non voglio che fai questo. Ok, papà. Non minacciando. Perché tante volte il datore di lavoro pensa: io ho potere sulla vita di questa persona, ma il Signore dice: ricordati che c'è qualcuno che ha potere su di te. Magari è giusto i primi giorni di lavoro che uno, sapete, magari il datore dice: devo decidere se ti prendo o no. Magari fai queste minacce sottili, ma Dio dice: non fare così. Non stare lì con gli operai, sempre penderli sopra, no? Il buco. Ah, se non fai, io ti lascio cadere. Dio dice: non va bene. Uno dei miei datori di lavoro, sapete, qua si lavora tante volte il sabato, e all'inizio che lavoravo lì, ho detto: sì, lavorerò sabato, lavoro la notte, mi metto un brandino qui nella fabbrica e dormirò e lavorerò 16 ore al giorno, no? Si fa tante promesse per avere un lavoro, giusto? Sto scherzando, avete capito? Ma dopo un po' di tempo, con tutti gli impegni della Chiesa, sono andato dal mio dottore di lavoro e ho detto: guarda, io non posso venire più sabato perché con la chiesa ho questo impegno ogni domenica, anche se è un impegno di amore, però ho detto con la mia famiglia non abbiamo neanche un giorno che possiamo andare al mare, in bosco, perché domenica ho l'impegno in chiesa e il resto della settimana sono qui al lavoro, e quindi ho detto non vengo più sabato. E lui è un po' si è arrabbiato, ha detto non lo so, guarda, perché poi sai magari vengono i tempi duri, un po' mi ha minacciato, no, di non rinnovare il mio contratto. E io ho detto va bene, se devi fare così fai così, il Signore mi darà un altro lavoro. E io ho detto se il Signore vuole che rimango qui rimango qua, ma se Dio vuole che vada in un'altra parte così sia, con tutta tranquillità, senza essere arrogante. E lui è un po' rimasto bocca aperta, diceva questo non ha paura di perdere il lavoro. Ma se siamo datori di lavoro, noi dobbiamo trattare gli operai come Dio tratta noi. E come ho detto, Dio ci tratta bene. Mi è piaciuto tantissimo in questi giorni quel datore di lavoro che fa la pasta. Avete sentito di questo datore di lavoro? Che lui ha provato per un mese di vivere sui stipendi dei suoi operai. Non avete sentito? Mi sembra in Abruzzo, mi ricordo dove era. Questo... No, era pasta. Comunque questo datore di lavoro ha fatto una prova con la sua famiglia: viviamo con 1.000 o 1.100 euro al mese, vediamo se ce la facciamo. E lui ha testimoniato che sono arrivati al terzo settimana, erano finiti tutti i soldi. E lui si è reso conto, i miei operai hanno acqua così, non alla gola, fino al naso. E lui ha detto non è giusto, i miei operai non devono aver paura di non pagare quel minimo di vivere. Quindi chi l'ha sentito, lui ha alzato lo stipendio di 200 euro a testa, che per un datore di lavoro è tipo 350 euro con le contributi. È stato un vero atto di coraggio e sicuramente Dio benedirà quell'uomo, non so se è credente o meno. Ma lui ha trattato bene i suoi operai, e sapete, quando tratti bene gli operai, loro tratteranno anche te bene. Anche in America ci sono certe ditte che veramente hanno tanti benefici, trattano bene i loro operai, e sapete, la gente, quando c'è un posto aperto, c'è 1.000 persone che vogliono lavorare là. Invece altri datori che trattano sempre male gli operai, c'è sempre il cartello cercasi, perché è come una porta che gira, no? Ma anche se noi lavoriamo in un posto dove la porta gira sempre, perché il datore di lavoro non è buono, Dio vuole cambiare questo. Dio vuole portare una rivoluzione nella tua fabbrica. Amen.